Trasmissione autogestita.
Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare, pedalare.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, come tutti i sabati con la trasmissione Mille Fiori nella Metropoli a cura del Consiglio Metropolitano. Oggi argomento è la manifestazione che si è svolta nelle giornate dell'8 e 9 febbraio è promossa dal sindacato ASE USB in diverse città davanti alle sedi dei gestori del patrimonio abitativo pubblico, simbolo della svendita delle privatizzazioni in atto da decenni per incrementata dagli ultimi governi. Una manifestazione contro gli sfratti, per l'edilizia residenziale pubblica assente, il patrimonio pubblico in svendita praticamente. E in queste settimane abbiamo avuto situazioni anche qua su Roma di tentativi di sgombero di inquilini in difficoltà. In collegamento con noi è Michelangelo Giglio dell'ASE USB e tra l'altro anche candidato di Potere al Popolo. Buongiorno Michelangelo. Pronto, mi senti? Abbiamo problemi di collegamento, è caduta la linea. Ok. Questa manifestazione è stata promossa dall'ASE a livello nazionale in parecchie città come Bologna, Frosinone, Firenze, Livorno, Benevento, Napoli, Torino. Una manifestazione che ha avuto il carattere di portare all'attenzione della politica, insomma, il bisogno, il problema della casa. Michelangelo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, noi abbiamo accennato il discorso di queste manifestazioni che c'è stata l'8 e il 9 febbraio promossa dall'ASE USB a livello nazionale. Ci vuoi raccontare com'è andata, gli esiti di questa manifestazione intanto?
Abbiamo promosso queste manifestazioni perché, come sapete bene, nel nostro paese, voglio dire, le tematiche abitative, oltre che non sono state mai affrontate negli ultimi decenni a seguito di politiche neoliberiste di privatizzazione e di politiche che fanno gli interessi delle banche, della speculazione, il problema della casa ritorna in auge, sembra ritornati ai tempi del sacco di Roma, gli anni 50-60. Quindi abbiamo pensato di riportare all'attenzione nel dibattito politico, cosa che tutte le forze politiche non fanno, che in questo paese serve un serio piano casa. Cioè, il nostro paese ha neanche il 3% di case pubbliche, non ha mai un piano sulla povertà e di conseguenza, avendo fatto politiche negli interessi della speculazione edilizia, oggi, voglio dire, ne paghiamo le conseguenze. Oltretutto queste politiche hanno determinato l'impoverimento di gran parte del cosiddetto ceto medio, che si è impoverito, e assistiamo al fatto che anche migliaia e migliaia di persone che hanno avuto l'illusione di potersi comprare una casa oggi se la vedono pignorata, perché se il lavoro si precarizza, se il lavoro lo perde, se i contratti sono contratti a perdere, è chiaro che non ha la possibilità di andare avanti.
Infatti questo qui è un problema molto sentito in questi ultimi anni. Infatti le leggi che ci sono state da Renzi Lupi sul piano, l'abolizione del piano casa Renzi Lupi, insomma, un po' ha agevolato le banche per rifarsi sul...
Certo, ha agevolato le banche, certo, queste sono leggi, voglio dire, che sono in continuazione con quelle che sono state gli anni passati, le leggi fatte anche, dico tra virgolette, il compagno Massimo D'Alema, che ha introdotto la legge 431, che ha abolito le cocanne, che ha sancito la vendita, diciamo, del patrimonio, lui e Tronti. In queste sono stati compartecipi nella vendita del patrimonio pubblico, degli enti previdenziali e assistenziali, e della volontà, voglio dire, con il decreto Lupi Renzi, di vendere all'asta anche le case popolari. Noi abbiamo avuto momenti di resistenza negli anni passati, abbiamo manifestato più volte davanti al Ministero delle Infrastrutture, ma la volontà politica in questo paese è quella di cancellare lo Stato sociale, diciamo, l'intervento pubblico, l'esiguo intervento pubblico è quantomeno un minimo di difesa diciamo degli interessi popolari, questo si vuole cancellare. Noi, voglio dire, quotidianamente facciamo resistenza, sia ascoltando nei nostri sportelli, ma sia la resistenza viene applicata quando spesso ci chiamano, guardate, quasi tutti i giorni, nel resistere a sfratti, a sgomberi, voglio dire. Oltretutto abbiamo assistito nell'ultimo anno e mezzo che a seguito l'elezione del Movimento 5 Stelle in questa città, che si pensava quantomeno a un cambiamento, ci si accanisce contro i più poveri, si fa una politica dicendo che bisogna stabilire la legalità, scordandosi che la prima legalità del nostro paese è quella di applicare la nostra Costituzione, che prevede che il lavoro sia un lavoro dignitoso e pagato dignitosamente, e soprattutto viene garantito il diritto alla casa. Tempo fa abbiamo fatto un'assemblea a cui ha partecipato anche l'ex, diciamo, il costituzionalista Infosimato e altri illustri costituzionalisti, in cui ha ribadito, visto che non viene garantito il diritto alla casa, è giusto occupare, detto da un costituzionalista. E invece la giunta nella nostra città, la giunta Raggi, si sta accanendo contro i più poveri, dice che vuole togliere gli scocconi, ma noi verifichiamo che nei quartieri popolari, io abito in un quartiere popolare come San Basilio, si cacciano via vecchiette di 74-75 anni che vivono neanche una pensione di 500-600 euro al mese, e questi vengono considerati stocconi. Noi su questa storia chiaramente non ci stiamo e resistiamo quotidianamente. Abbiamo fatto questa iniziativa davanti alla Regione per ribadire che serve una politica della casa. Il 9 abbiamo fatto questo atto di resistenza a Villa Gordiani, difendendo un inquilino che vive in una casa popolare da 15 anni, ha fatto tutta la domanda di sanatoria, e il Comune di Roma risponde dopo 10 anni dicendo: tu non hai diritto alla casa perché la vecchia intestataria non era, diciamo, era ancora residente in quell'alloggio, quando voi sapete bene che il nostro paese ha reati gravi commessi magari da un ex presidente del Consiglio, che era Silvio Berlusconi, o chi è imputato per la strage di Viareggio, e potremmo entrare a centinaia dopo 7 anni che non vengono giudicati, che cascano in prescrizione. Ci si accanisce magari dopo contro un povero disgraziato che vive di monoreddito e lo si vuole cacciare via dopo 10 anni.
La solita politica delle forti con i più deboli e deboli, certo, con i più forti.
La politica, possiamo dire, la politica dei debiti del dono in giù, ma in sostanza quella politica che impone il grande capitale, che ci impone il Fondo Monetario Internazionale, tutte le direttive europee che ci impone la Banca Centrale Europea. Qua bisogna fare il pareggio di bilancio, bisogna tagliare i costi, nonostante tutto il nostro paese continua a indebitarsi, perché spesso i soldi pubblici vengono devoluti in altre cose. Faccio un esempio: nelle spese militari, voglio dire, il nostro paese spende molto in missioni di guerra, io lo chiamo di guerra perché non sono di pace, perché il nostro paese, la nostra Costituzione prevede che in caso di controversie internazionali si impegna nel porre il dialogo tra i contendenti, invece no, noi stiamo agendo, il nostro paese agisce con missioni, io lo dico, di carattere imperialista, no? E subito a quello che è l'imperialismo americano e poi che è nascente imperialismo europeo. Cioè, in quello si spendono tanti soldi per rispondere agli interessi dei settori popolari, si tende a criminalizzare, si tende a cancellarli. I poveri adesso non devono esistere, cioè esistono, ma non si devono protestare, se non si devono vedere, non debbono protestare, non debbono vantare nessun diritto. In questa politica, voglio dire, sono complici sia centrodestra che centrosinistra, e il centrosinistra secondo me è una politica di destra uguale.
Senti Michelangelo, nel discorso politico di questa campagna elettorale, infatti il discorso delle periferie, del problema degli alloggi, non mi sembra che ci sia molto a cuore, non se ne parla, no?
Perlomeno non se ne parla per niente. Non tutto se ne l'arco parla. Politico che sta, diciamo,
che oggi sta in TV,
Parlamento, voglio dire, sta in Parlamento, che sta nelle TV, parla d'altro. Se parla delle tematiche abitative, ne parla in termini securitari, voglio dire, ma se tu temi di povertà, non è che puoi sperare, voglio dire, di pensare di sistemare la questione. Noi, io faccio parte di una realtà come l'ASE USB, come militante, voglio dire, di base, voglio dire, abbiamo aderito anche al progetto di Unire al Popolo, che è una lista che nasce dal basso, che è costituita da vari comitati, da varie associazioni, da vari sindacati di base che quotidianamente si misurano sui territori, in primis nel mio caso sulle tematiche abitative, ma sulle tematiche del reddito, sulle tematiche ambientali, sulle tematiche del risanamento realmente della periferia, che deve passare, voglio dire, per dare un lavoro vero e per dare un reddito. Se non c'è questo, è chiaro che poi crei illegalità, perché in alcuni quartieri nella città di Roma dove vivo io è chiaro che c'è un'illegalità diffusa, ma questi sono i risultati di politiche neoliberiste.
È logico, perché se c'è povertà, diciamo, poi uno deve sbarcare il lunario e quindi dai la scura a un discorso illegale che praticamente porta anche a questo. Senti, nel piano tu sei anche tra l'altro candidato alla Regione Lazio, no? Quindi
la nostra proposta è questa, in primis è di liberare, perché molti, e la nostra e l'informazione del nostro paese non lo dice mai, nel nostro paese giacciono migliaia e migliaia di euro, se non milioni di euro, che sono i fondi dell'ex GESCAL, cioè per cui fino al 1996 i lavoratori italiani hanno prodotto milioni che servivano a dare una casa popolare a chi ne aveva bisogno. Beh, di quei soldi ne sono stato per una piccolissima parte. Quei soldi ancora sono fermi, giacciono. Non li utilizzano perché bisogna premiare la rendita finanziaria e speculativa, perché quei soldi attualmente servirebbero voglio dire, dare una risposta vera. Secondo noi bisogna introdurre anche una forma di gesta, cioè che non può essere direttamente una tassa, ma si possono recuperare, esempio, da tutte le accise che paghiamo quotidianamente, dalla benzina, dal gasolio e quant'altro. Dall'agenda politica in generale questo è cancellato. Oggi tutta l'agenda politica, da centrodestra a centrosinistra e 5 Stelle, ci dicono che se c'è un problema abitativo, se c'è un problema di distribuire la ricchezza, la bisogna combatterla contro quelli che sono i nuovi poveri, che sono quelli che vengono da altri paesi che non è il nostro. Quindi, nonostante questo, cioè nel nostro paese, come in gran parte del nostro continente, forse a livello mondiale, la ricchezza di pochi viene sempre più accumulata.
Senti Michelangelo, perfetto, infatti questi fondi, come dici tu, stanno lì che in maniera
fermi. Faccio un piccolo scandalo: nel 2014 i movimenti di lotta per la casa, tra cui l'ASI OSB, si battono per una delibera per dare una prima risposta alle tante preoccupazioni che vivono nella nostra città, perché se non c'è risposta è chiaro che se la gente vede case vuote, sta a un'area che può fare la domanda, aspettare una casa come media dai 10 ai 15 anni, se non oltre, è chiaro che non può vivere in mezzo alla strada ed è costretta a occupare. Dico questa la sua sogno, costretta ad occupare. Allora, c'è stata questa delibera, la Regione ha stanziato 386 milioni di euro, beh, non sono stati adoperati, cioè il nostro comune, il Comune di Roma, doveva utilizzare 196 milioni, non ha comprato un solo alloggio. Questa è una guerra dichiarata contro i poveri, e si dice no, quei soldi bisogna utilizzare per fare andare avanti la graduatoria, ma gran parte delle persone che sono in graduatoria, se debbono aspettare per 10 anni, poi vanno a occupare, perché sono gli stessi che poi fanno la domanda per la casa.
E infatti, proprio per questo ti dicevo, ma spesso e volentieri qualche politico ha lanciato la costruzione di alloggi popolari per le nuove case, quindi c'è il conflitto con la devastazione ambientale, no? Il consumo del suolo pubblico.
Noi viviamo solo nella nostra città.
E dico, voi invece non parlate di questo, parlate di una riqualificazione delle aree urbane.
Parliamo di recupero innanzitutto del patrimonio pubblico che è ancora vuoto. Tieni conto, io sono un lavoratore di Nasarco che fino a qualche anno fa era un ente pubblico a partecipazione statale, poi è stato privatizzato e è diventato fondazione, ma nella nostra città, a Roma, ci sono molti alloggi vuoti che sono di enti previdenziali e assistenziali, e il Comune di Roma, ancora per paradosso, spreca i soldi per mantenere gli sfrattati, una piccola parte, nei residence, che gli costano tanti soldi, per far arricchire le tasche magari dell'arciconfraternita da degli amici loro. Noi invece la nostra proposta è quella di utilizzare, fare delle convenzioni con questi enti previdenziali e assistenziali per dare una risposta, che potrebbe essere una risposta concreta su alloggi veri, e i costi sarebbero molto inferiori su quelli che ancora sostiene il Comune di Roma. Dopodiché è chiaro che serve un piano, diciamo, di utilizzo di gran parte dell'invenduto. Pensiamo che bisogna tassare di più quello che è il patrimonio che rimane scritto, che invece è funzionale alla speculazione, alla quotazione in borsa.
Infatti quello là, beh, ma non pagando le tasse, giustamente tiene alto il valore delle case sul mercato. Senti, Michelangelo, su questo discorso della prevenzione è anche un discorso sulle periferie romane, no? Nel programma Il Potere al Popolo c'è anche un recupero, una tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.
Beh, questo è chiaro, questa la grande periferia sterminata romana nasce perché nella nostra città, come nel nostro paese, ma nella nostra città si è seguita una politica speculativa, la gente negli anni è stata abbandonata al centro, quello che aveva iniziato a fare il fascismo costruendo Via dell'Impero, che era Via della Conciliazione, Via dei Fori Imperiali e anche Via della Conciliazione, poi in realtà espellendo la gente al centro è continuato, è finita anche la Seconda Guerra Mondiale, fino ai tempi nostri, quindi nel nostro centro storico è immenso, non ci vive più nessuno, la gente viene mano a mano cacciata via, praticamente cacciata via dalla città, poi si regalano le aree privati. I privati costruiscono questi mostri, voglio dire, senza servizi, lontani dal centro dove deve essere la vetrina bella, senza trasporti adeguati, senza nulla che sia la città vera, che serve alla vivibilità del cittadino, e quindi queste periferie vengono lasciate. Più ci allontaniamo dal centro di Roma, più usciamo dal raccordo anulare, queste periferie sono state al degrado, abbandono, senza servizi, senza presidi sanitari, e dove vive la gente più povera, che se ha la fortuna di lavorare vive di lavoro precario, se no in questa periferia vengono pure migliaia e migliaia di cittadini che sono disoccupati, quindi oltretutto privi di reddito. E se sono privi di reddito è chiaro che poi a volte si dà manforte all'illegalità. Nella nostra città, oltretutto negli ultimi 15 anni, 20 anni, c'è una penetrazione delle mafie, dell'andrangheta, in primis, della camorra, voglio dire, ma questa è voluta dal nostro potere che guarda la legalità a senso unico.
Senti, un'ultima cosa, i piani zona, no? Voi avete fatto una battaglia sui piani zona, ci sta in corso delle sentenze legali, insomma, di una speculazione fatta, no? Ci puoi dire due parole?
Dagli anni 80 bisogna ribadire che nel nostro paese non si sono più costruite case popolari. Nella nostra città e nella nostra regione, soprattutto nella nostra città, dagli anni 80 gran parte dei fondi pubblici che emanava e che emana la regione vengono destinati per i famosi piani di zona, in cui il Comune di Roma in questo caso concede delle aree pubbliche, 167, in cui la regione concede dei fondi, li regala in sostanza a questi costruttori, a queste cooperative, allo scopo di fare edilizia convenzionata a prezzi molto calmierati. Beh, questo non avviene, spesso queste case ci accorgiamo che vengono affittate a prezzi di mercato, che vengono vendute a prezzi di mercato, e dove la politica non guarda dall'altra parte. Perché guarda dall'altra parte? Perché a sua volta poi queste cooperative, queste ditte finanziano la politica. Noi ci abbiamo, specialmente a Tor Vergata, quando abbiamo fatto delle iniziative, poi dopo 2 anni di blocchi dei picchetti, con picchetti, antistratti e cose vario, qualche bravo giudice ha bloccato quel piano di zona ed è riuscito a bloccare quello scempio. Però la politica, usufruendo poi di denaro da questi mascalzoni, e continua a fare il bello e il cattivo tempo. Ecco perché noi denunciamo l'atteggiamento della giunta Raggi, che si accanisce contro i più poveri, parla di legalità ma contro questi mascalzoni che hanno truffato tutti i cittadini, che hanno usufruito di denaro pubblico, che poi si speculano, si arricchiscono, nessuno guarda in quella direzione.
Ok, ti ringraziamo, so che stai partendo per Macerata con i compagni, buon viaggio, buona manifestazione, e con questo ti ringraziamo del tuo contributo per avere un'idea di quello che è poi il vero problema di Roma, no? Uno dei più grandi problemi di Roma, problema della casa.
Della casa.
Michelangelo, grazie tanto.
Un abbraccio a tutti e agli ascoltatori.
Grazie. Prima di chiudere, giusto per un contributo in più, per quanto riguarda il piano casa Zingaretti approvato nel 30 ottobre del 2017, più o meno, sì, abbiamo il problema che non è altro che il proseguo di quello che era il piano casa della Polverini. Nonostante le manifestazioni, presidi sotto la regione di comitati e associazioni contro questo scempio, abbiamo una situazione emblematica non solo delle periferie. In questi ultimi mesi si è assistito all'abbattimento di villini storici, Liberty del 700 e l'800, in zone pregiate della città, come il quartiere Coppevè, oppure ultimamente il villino di Via Ticino e Villa Paolini, no? Praticamente grazie al piano casa di Zingaretti approvato, c'è la possibilità, la filosofia di Berlusconi, no? Del piano di poter aumentare i metri cubi a disposizione, l'abbattimento per poter ricostruire. È quello che stiamo assistendo praticamente in quartieri storici di Roma, l'abbattimento di due palazzine storiche vengono abbattute per costruire nuovi edifici più alti e fuori luogo in queste zone. E la cosa assurda è che dentro la normativa del piano zona Zingaretti c'è: i privati potranno aumentare cubature e cambiare destinazione agli edifici anche con impatti devastanti sul territorio, senza che i comuni e i municipi stessi che gravitano su quel quartiere possano opporsi e nemmeno chiedere delle modifiche. Questo è emblematico di come si intende il piano casa da parte di Zingaretti, dal centrodestra e centrosinistra. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo per la trasmissione con Mille Fiori della Metropoli. Grazie.